quest'ultimo pezzo sono assolutamente d'accordo, ma io credo che abbiamo sentito dei bellissimi interventi, quindi hanno sollevato molte questioni. Io farò qualche riflessione, tra l'altro alcune sollecitazioni, con Paolo ci sentiamo sempre, quindi so quello che pensa, con Vivanti ci sentiamo nella discussione, con Biffo, perché io non riesco a non chiamarti così perché ci conosciamo da 40 anni, appunto, anzi la prima volta che ci siamo conosciuti è perché ci hanno arrestati assieme, credo, nel 68, quindi ci siamo conosciuti su una camionetta della polizia. Allora, non so se hanno fatto bene. Allora, volevo dire che c'è una discussione profonda e anche diversità, come avete colto chiaramente, di analisi, di giudizio, però io vorrei partire da un punto che invece a me pare comune di tutti i ragionamenti, non per dire questo è il punto comune che annulla alcune differenze su cui invece io voglio tornare, ma perché per me questo è davvero la cosa in questo momento più importante. La dico così, questo non è il momento della moderazione, questo non è il momento della rassegnazione. Questo non è il momento del meno peggio, perché entrare in questa logica, moderazione, rassegnazione, meno peggio, siccome c'è la crisi, dobbiamo calmarci, significa rischiare di precipitare in un disastro non solo sociale ed economico, che c'è già, ma anche in un disastro morale. Io credo che questo è il primo punto. Un primo punto, perché noi vediamo cosa sta succedendo nell'Italia di oggi, vediamo cosa sta succedendo. Tutti i giorni leggiamo atti di violenza fatti da poveri su poveri, questa è la insopportabili, odiosi, cioè, pensavamo che non esistessero più nella nostra civiltà e che sono da un lato sicuramente alimentati da una campagna indecente dei governanti italiani che usano. È inutile nasconderselo, è inutile mediare su questo. Usano il razzismo e la xenofobia o l'attacco al diverso, hanno una grande campagna di depistaggio sociale. Non si parla della crisi, la sicurezza intesa non come io sono responsabile di questo. Sento, ho ancora questo difetto. Sento parlare di sicurezza e penso che parlino di sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo un dato paradossale della crisi. Guardate, dall'inizio dell'anno noi abbiamo lo stesso tasso di morti sul lavoro dell'anno scorso, nonostante che ci siano migliaia di lavoratori che hanno perso il posto e centinaia di migliaia in cassa integrazione, vuol dire che chi lavora, lavora per due e si infortuna per tre. Quindi siamo di fronte, cioè nonostante questo, non è che quando si intende sicurezza si intende un'altra cosa, si intende tu sei minacciato, sei minacciato prima di tutto dai migranti. Mi raccontavano oggi di un'assemblea in una fabbrica tessile, non qui, nel Bresciano, che sta chiudendo, dove a un certo punto un lavoratore si alza e dice: bisogna mandare a casa gli extracomunitari. Ma giustamente gli stati, ma qui chi c'è di extracomunitario? Neanche uno. Neanche uno. L'azienda, no, non ci sono mai stati. Cioè, voglio dire, non ci sono mai stati. L'azienda è un'azienda nella quale ci sono altre crisi. Oppure, non so, pensiamo a quello che sta avvenendo alla Indesit di None, in provincia di Torino, dove nonostante la crisi, questo è il senso di responsabilità, come si dice, della classe industriale, la cosa che vogliono fare è delocalizzare oggi, chiudere lo stabilimento e delocalizzare le produzioni in Polonia. Quindi siamo di fronte, quindi l'attacco al lavoro non viene, noi lo sappiamo, però guardate che è quello che cercano di dire, non viene dal migrante che viene qui, ma viene dal padrone che porta il lavoro là, che distrugge il lavoro là, che fa queste cose, tutte queste cose qui sono usate a piene mani e le senti anche, le sentite nei luoghi di lavoro, come utilizzate. Allora, quando dico che non ci vuole moderazione, intendo esattamente questo, intendo che in questo momento o noi siamo in grado di porci l'obiettivo di contestare la gestione della crisi, di contestare i livelli alti di gestione della crisi, o litighiamo coi piani superiori del palazzo, oppure ci facciamo la guerra tra tutte le persone che sono al piano basso. Questa è la sostanza. E io in questo sono più pessimista, diciamo, dei ragionamenti che ho sentito, anche in particolare da Biffo, cioè nel senso che, anche se poi lui ha detto che ci può essere contemporaneamente socialismo e barbarie, ecco, io vedo molto la barbarie, vedo poco il socialismo in questo periodo, e vedo certo segnali di ripresa, di iniziativa, bisogna valutarli positivamente, ma vedo anche il fatto che se non ci muoviamo, se non reagiamo, non è vero che non sta succedendo niente. Perché non è vero che la crisi sta venendo giù come se fosse, non so, uno tsunami, un temporale, eccetera. C'è anche ora, anche in questo momento, una gestione della crisi. C'è una gestione politica della crisi, che è evidente, in Italia la vediamo in una maniera più chiara, ha più autoritarismo, più berlusconismo, adesso siamo arrivati a dire che deve votare uno in Parlamento, uno per tutti, capito? Cioè si dicono delle cose contro la Costituzione sovietica, cioè sono cose che, guardate, Berlusconi è da tempo che abbiamo imparato a non sottovalutare le sue battute. Abbiamo imparato da tempo, spero, a non sottovalutare, non scherzare sulle sue battute, perché le sue battute da commenda milanese nascondono sempre dietro progetti politici, sono ballon de sé, saggi che butta lì in mezzo per vedere come va e poi comincia ad andare. Non c'è dubbio che in Italia c'è un attacco ai diritti, alla Costituzione, l'attacco al diritto di sciopero che veniva qui citato, può sembrare una piccola cosa. Ho visto tra l'altro oggi Bonanni che dice che lui è d'accordo sullo sciopero virtuale, appunto sindacalismo virtuale, sciopero virtuale, no? Quindi siamo di fronte, mi pare evidente, c'è una coerenza nel ragionamento, ma detto questo è la prima volta. Cioè, guardate che stanno passando delle cose, cioè, l'ultima volta che in Italia, senza un accordo, perché poi si può discutere su quello che c'è oggi, come si sa in Italia lo sciopero è molto regolamentato nei servizi pubblici, ben più di quegli altri paesi, cioè in Francia si fanno sciopero nei servizi pubblici che già oggi in Italia sono vietati, eccetera, eccetera, quindi c'è già una regolamentazione, ma quello che colpisce, che avviene in una quasi totale indifferenza, se no nostra protesta, il fatto che per la prima volta, senza una consultazione, senza una discussione, senza un confronto tra quelle che si chiamano le parti sociali, si sia potuta fare una legge sugli scioperi. In Italia è inutile usare paroloni, c'è un solo precedente e risale a quel presidente del Consiglio che governò l'Italia tra il 1922 e il 1943. Non ce ne sono altri precedenti nella storia d'Italia di una legislazione che dall'alto interviene sul diritto di sciopero. Però. Allora, io non lo so che parole usare, per me questo è fascismo, io non trovo altre parole per definire questi meccanismi autoritari e credo che già qui però succede, hai usato la parola fascismo, accidenti, allora sei ideologico, allora stai costruendo un anti-berlusconismo di maniera, allora non ti confronti nel concreto. Allora, questo è il primo punto, cioè io credo che senza una rivolta, anche morale, senza il fatto che ci mettiamo assieme anche su questo terreno, senza il fatto che noi diciamo no a questa gestione della crisi che è autoritaria sul piano politico ed è ancora più ingiusta sul piano sociale, e qui voglio aprire appunto il secondo aspetto, perché noi non abbiamo fenomeni di ravvedimento in giro, no? Per essere che noi, cioè ogni tanto si sente dire questa crisi, abbiamo esagerato nei convegni, no, lo dicono, questo capitalismo è esagerato, lo dicono anche in maniera brutale. Oggi c'è una bellissima intervista di Rossi sul Manifesto che dice belve, parla di belve, dice la parola, i banchieri che hanno gestito la finanza in questi anni sono delle belve, e dice esattamente questa parola, che se la diciamo io Bevanti o Beffo ci arrestano, no, lui la dice perché dall'alto, diciamo, della sua autorità di commercialista con un reddito di circa un paio di milioni di euro all'anno viene messo che su un altro piano. Allora, dicevo, qui siamo di fronte al fatto che non c'è dubbio che non c'è però il ravvedimento. Adesso discutiamo. Riflettiamo un attimo, un momento, su quello che sta facendo Obama, che credo anch'io vada valutato con attenzione, senza forse esaltarlo troppo, perché in Italia c'è l'Obamite, ci sono tutte queste cose che irritano preventivamente, cioè quando vedo i politici italiani di centro-sinistra dire improvvisamente mo faccio Obama, mi dà fastidio, cioè, e poi vedo che... Però detto questo, valutiamo in concreto, ma detto questo, la sostanza è che noi abbiamo avuto un'economia della globalizzazione che è stata a due livelli, perché se ne parla solo di uno, perché un livello dell'economia della globalizzazione è quello di cui ci raccontava anche Biffo, cioè che anch'io penso che sia interrotto, poi io non so se è la crisi totale del capitalismo, di questa forma di capitalismo, vorrei che avessi ragione Biffo, non sono sicuro, ecco, onestamente, mi pare ottimista, perché il capitalismo è una fenice, risorge sempre, è una bestia strana, cioè, quindi, però sicuramente quel tipo di capitalismo che è sorto diciamo negli ultimi 20-30 anni con la globalizzazione finanziaria, con Wall Street, con quel modello lì, sicuramente non funziona più, lo si vede, e io credo che sono d'accordo con la periodizzazione, così come un periodo della storia del mondo è stato segnato dalla fotografia che abbiamo avuto, che ci ricordiamo tutti, del crollo del muro di Berlino, quando crolla nell'89 il muro di Berlino. Noi oggi, per ricordarci un passaggio d'epoca, abbiamo quella foto lì. Io penso che tra non molto noi avremo un'altra foto che ci ricorda un passaggio di epoca, che è a settembre, quando gli impiegati della Lehman Brothers si prendono i loro pacchettini e scendono le scale. Quello sarà una foto uguale al crollo del muro di Berlino, cioè ci dirà che, così come quello diceva è crollato quel sistema lì, qui ci diranno è crollato questo sistema qua. Ma detto questo, però, c'è un'altra cosa che ha prodotto, di cui non si parla, perché pare che il problema sia stato solo il fatto che c'è stata una gigantesca speculazione finanziaria che ha inquinato l'economia reale. Ma come ha inquinato l'economia reale? Perché questa è la sostanza. Cosa vuol dire? L'economia reale è stata stravolta da questa crisi finanziaria, anzi l'ha prodotta, secondo me. Io non credo affatto che siamo, cioè, di fronte a una situazione in cui dice c'era un'economia reale sana e sopra una finanza un po' distorta. No, io penso che la distorsione dell'economia fino alla fase finale dei debiti, dei e di drammatica regressione sociale in tutto il mondo, di perdita di diritti, di precarietà, cioè abbiamo un mondo infinitamente più ingiusto ovunque lo prendi di come era 30 anni fa. Questa è la sostanza, e questo è avvenuto certo con una grande crisi economica, mettendo in competizione, e non c'è dubbio, il sistema della globalizzazione che cosa ha prodotto? Ha prodotto un sistema di sfruttamento mondiale del lavoro senza precedenti, davvero, sarà, lo dico per deformazione professionale, ma quello che avviene oggi, il ricatto quotidiano che c'è nei luoghi di lavoro, la paura che si è instillata nei lavoratori. E oggi la funzione di Brunetta è semplicemente quella di instillare nei lavoratori pubblici la stessa paura quotidiana che hanno i lavoratori privati. Questo è il suo compito. Non è il risultato che conta, ma la paura quotidiana, i meccanismi di perdita della libertà che giorno come dopo giorno sono avvenuti nei luoghi di lavoro, la precarietà. Ma che cos'è stata la precarietà? La precarietà è stato un attacco frontale alla libertà delle persone. Perché questo è stato un attacco frontale all'autonomia, alla libertà, all'indipendenza delle persone. Vogliamo, guardate, l'altro giorno, ero a fare una discussione oggi in una fabbrica, mi raccontavano in una delle tante fabbriche dove facciamo assemblee, eccetera, cioè, cosa è successo pochi giorni fa? È successo che l'azienda ha messo fuori i precari, e cosa è successo? Che allora hanno cercato di fare un presidio, e hanno fatto un presidio, e cosa hanno fatto? Un presidio, e i lavoratori entravano, e chi erano fuori? Stavano fuori i lavoratori a tempo indeterminato, incriminato che presidiavano la fabbrica, e chi entravano? Tutti i precari con la testa china, perché andavano comunque a vedere se potevano uno per uno andare a contrattarsi una proroga del posto di lavoro. E cos'è? Colpa loro? No, è un meccanismo che ha distrutto la libertà delle persone. Io sono entrato nel sindacato che c'era la legge dei 12 giorni. I 12 giorni. Il periodo di prova durava 12 giorni allora. Durava 12 giorni, per cui tu venivi, per gli operai, per gli impiegati era un po' di più, ma si parlava di mesi. Se erano i primi 12 giorni in cui ti dicevano, parlo degli anni 70, ti dicevano tu puoi entrare in quei 12 giorni lì, non scioperare, sorridi al capo, non far vedere che c'hai l'unità o qualche anno dopo lotta continua o potere operaio, nascondili, vai dentro in ufficio con la stampa o con il resto del carlino a seconda dei posti, dopodiché al tredicesimo sei un uomo libero. Questo è cancellato perché c'è un'intera generazione che è stata sottoposta a un periodo di prova continua, e questo ha distrutto il senso della libertà. Io su questo sono più pessimista onestamente, perché vedo sì le possibilità di reazione, ci sono state lotte, ci sono rivolte, perché la libertà in fondo della persona è incomprimibile, ma non c'è dubbio che non è che possiamo chiedere a tutte le persone di essere sempre eroi. È chiaro che c'è un attacco continuo alla libertà delle persone. E allora, ma non c'è solo questo, perché il ricatto della delocalizzazione, quello che c'è stato in continuo, quello che c'è stato in continuo in questi anni, anche esagerando, perché c'è uno studio tedesco che hanno fatto i sindacati tedeschi, che è molto divertente, perché dice, divertente, fa arrabbiare, non è divertente per niente, che spiega che in Germania su 100 delocalizzazioni minacciate ne hanno fatte 2 o 3. Cioè, è chiaro il concetto, colpiscine uno per educarne 100. Cioè loro, il terrorismo della delocalizzazione ha funzionato in maniera molto più vasta della delocalizzazione effettivamente fatta. Non c'era bisogno che tutte le aziende potessero delocalizzare, bastava che una lo facesse, perché la minaccia si estendeva da Lone nei confronti dei lavoratori, e quindi la paura di questo ti faceva rinunciare a diritti, ti faceva rinunciare a cose. Quindi c'è stato questo meccanismo. Allora la domanda è molto semplice: vedete in giro qualche forma di revisione critica di questo? Sentite in giro qualcuno, a parte noi che siamo qui, voglio dire, evidente, che mette in discussione qualcosa di questo? Non parlo solo della destra, parlo anche di là. Quando si dice, ma sentite qualcuno che dice, oltre appunto gli ammortizzatori sociali, già termine orribile che fa pensare che siamo delle molle, no? Siamo su delle molle, diciamo, dobbiamo molleggiarci un po', oltre gli ammortizzatori sociali che danno l'idea semplicemente che devono frenare la tua caduta, no? L'ammortizzatore frena questo, frena le botte. Qualcuno che dice proviamo a rimettere in discussione il meccanismo della precarietà, il meccanismo della precarietà. Proviamo a riaprire questo, che è l'altra. Gli stessi che dicono basta col capitale finanziario, gli stessi che dicono bisogna ricostruire le regole nel sistema finanziario, non dicono bisogna ricostruire regole e diritti per le persone, non è previsto, non è all'ordine del giorno. E questo io lo vedo e lo vediamo nella vita quotidiana. Perché se dovessi dire cosa è successo in questi 3-4 mesi di crisi nei luoghi di lavoro, io dico solo che c'è stato un arretramento, un degrado, un peggioramento delle condizioni dappertutto, che è velocissimo. Poi certo si reagisce, si lotta, combattiamo, siamo qua, ma c'è questo, si sta sempre peggio. E non c'è da parte delle classi dirigenti, a cui si riferiva appunto anche Bivanti prima, nessuna riflessione nelle vertenze aziendali. Noi ci troviamo di fronte, dove si fanno, ad aziende che non è che ci dicono c'è stata la crisi, vediamo di trovare strade diverse, ci dicono c'è stata la crisi, meno salario e più lavoro, e siamo di fronte appunto a un avanzare della barbarie. E allora io lo dico subito, io penso che perché bisogna essere contro l'accordo che hanno siglato CISL e UIL? Bisogna essere contro l'accordo CISL e UIL perché quello è un accordo che ratifica questa situazione, la congela, perché in questa situazione decidere che tu ridimensioni il contratto nazionale, cioè la solidarietà generale dei lavoratori, a favore non della contrattazione aziendale, perché non è questo, a favore di un aumento del rapporto tra salario e produttività, e andare appunto nella direzione dell'accanimento del sistema che è andato in crisi. Questa è una cosa che viene sottovalutata, ad esempio. Pensate al fatto solo che non se ne parla, noi ne parliamo qui, c'è la manifestazione del 4, ma guardate che non c'è, mi capita ogni tanto, come qualcuno sa, di essere anche invitato a qualche discussione televisiva su queste cose, ma non mi è mai capitato di vedere anche nelle trasmissioni più progressiste qualcuno nella TV pubblica che abbia fatto, pensate bene, una trasmissione sui contratti e sul sistema contrattuale. Questo non c'è, perché quando devi parlare del lavoro devi riportarlo al teatrino comunque della politica, devi riportarlo a un'altra dimensione e al massimo riesci a forare la dimensione dell'assistenza, dell'assistenzialismo, non quella dei diritti. È spunta dalla nostra discussione, anche dalla discussione politica italiana, il fatto che il problema non è solo quello di avere un po' di soldi, ma quello di riconquistare una dignità che con la crisi, che già avevi poco prima perché c'era la precarizzazione del lavoro, ma di una dignità del lavoro che ogni giorno viene messa in discussione. È una dignità della persona, è una dignità dei diritti. E allora, qui c'è il punto. E allora, io penso, avendo fatto questa analisi che non è sicuramente ottimista, perché io penso che è vero, anch'io, io vivo anch'io questa contraddizione psicologica, perché da un lato, dovendo per lavoro discutere, vedendo appunto l'incattivimento come i generali dopo Caporetto, cioè io vedo le aziende oggi come i generali dopo Caporetto, cioè qui invece che chiedere scusa ai soldati fucilano, continuano a fucilare. Siamo tutti nella stessa barca, serve solo a dire voi dovete remare di più e qualcuno deve essere buttato fuori rapidamente. Questo è il clima che c'è nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. C'è un clima di gli stessi che hanno prodotto questa drammatica crisi, perché sono gli stessi, c'è una casta culturale, manageriale, perché questa è la sostanza, perché poi nel mondo c'è questo, c'è stata questa, si sparlavano l'uno con l'altro, cioè economisti contro manager, ma cioè poi erano legati economicamente, manager, politici, economisti, giornalisti, questa casta, diciamo così, che in qualche modo si era costruita assieme, è la stessa che sta governando, però è la stessa che sta governando, non c'è una riflessione, e c'è un incattivimento verso quelli che lavorano, crescono i fenomeni di autoritarismo, crescono, pensiamo anche qui, credo che possiamo tutti mandare anche da qui un momento di solidarietà a Scognamiglio, licenziato della Maserati insieme agli altri lavoratori che sono lo Stato, ma c'è dappertutto questa situazione, c'è un attacco continuo ai diritti, alle conquiste dei lavoratori, anche quelle che sono state erose. C'è tutta questa situazione. Ebbene, di fronte a questo, dicevo, allora, la mia contraddizione psicologica è che da un lato io vedo questa situazione dove vedo che la gente sta sempre peggio, quelli che stanno con noi, e che non solo stanno peggio ma vengono anche più vessati. E dall'altro anch'io ho la soddisfazione ci avete ammorbato con quest'idea che questo sistema della globalizzazione aveva risolto tutte le contraddizioni e vi è esploso. Quindi io sto contemporaneamente, non c'è dubbio, sono contento del fatto che questo sistema della globalizzazione sia finito male, sta finendo male, ma sono anche angosciatissimo su quello che succede alle persone, su cui rischia di calcarli addosso. Questo era anche il terreno nel quale dobbiamo muoverci, in un certo senso. Ci dice anche il terreno nel quale dobbiamo muoverci. Il terreno nel quale dobbiamo muoverci è contemporaneamente un terreno di resistenza, di lotta, anche sull'immediato. Ma certo deve essere anche un terreno nel quale, qui alcuni gli interventi hanno sollecitato a questo, cominciamo a pensare, non c'è dubbio, a una diversa società, nei suoi passaggi, dobbiamo cominciare a pensarlo. Questa contraddizione la viviamo, perché io sono andato a Pomigliano, dove ho visto uno dei più grandi scioperi che ho visto da, cioè, un vero sciopero generale, il 27 febbraio, io non lo vedevo da quando ero bambino, uno sciopero generale come quello che ho visto a Pomigliano, dove non puoi prendere neanche un caffè, perché è tutto chiuso, tale come quello che ho visto a Pomigliano, dove non puoi prendere neanche un caffè, perché è tutto chiuso, tutto, tutto chiuso, non funziona niente, ma... Non funziona niente, cioè uno sciopero generale totale, con tutti che si affacciano, quando passa il corteo degli operai si affacciano le persone ai balconi, passa persino l'extracomunitario, no? Che vende le bandiere rosse, perché giustamente bisogna, cioè tutto, una solidarietà, ma per che cosa poi? Certo, per difendere una fabbrica che produce automobili e per chiedere che quella fabbrica produca di nuovo automobili. Questo non c'è dubbio, è una contraddizione. E quindi noi in quel momento stiamo stiamo difendendo e stiamo lottando per avere un modello produttivo, per avere delle automobili da fare, sapendo che il sistema in futuro, automobili così come le facciamo oggi e in quantità come le facciamo oggi, ne potrà fare sempre meno. E allora non, che cosa? Non c'è dubbio, cioè non, io credo che la questione è che da un lato tu devi difendere quello che hai, non c'è via di mezzo, la resistenza è questo, parte dal tuo territorio, dal tuo cortile, da casa tua, non puoi pensare fino a che non ho un progetto generale non mi muovo, perché questo vuol dire che quando anche ci arrivi con la testa al progetto generale ti hanno portato già via tutto, non ci sei più, quindi devi resistere. Devi resistere su questo, devi resistere sul contratto nazionale, devi resistere sul controllo della condizione di lavoro, devi affrontare nel quotidiano la lotta contro coloro che usano la crisi per aggravare lo stesso meccanismo che ha portato alla crisi. Ma dall'altro, non c'è dubbio, devi cominciare a pensare a una via di uscita più di fondo e cominciare a costruirla. E qui non c'è dubbio, io non so, io credo che c'è una parola che forse può metterci d'accordo tra chi dice attenzione alla nazionalizzazione oppure protezione, cioè io credo che deve esserci in campo con forza il ritorno del pubblico contro il privato. E cioè il fatto che quello che noi facciamo deve essere costruito con criteri di utilità sociale, di solidarietà. E su questo bisogna cominciare a riprogettare la società e a conquistare e a unire le lotte concrete che tu fai rispetto a obiettivi più di profondo. È chiaro che questo implica processi che sono la redistribuzione della ricchezza, la distribuzione del reddito, cioè sono tutte cose che vanno in questa direzione. Penso il fatto, non c'è dubbio, ma guardate, ci sono terreni su cui è possibile riflettere anche con forze, diciamo, non di quelli che governano oggi, ma che ci stanno riflettendo. Vi leggevo l'altro giorno sul Corriere della Sera il fatto che anche il concetto, siccome peraltro il PIL è negativo adesso in tutti i paesi, il famoso prodotto interno lordo, peraltro il prodotto interno lordo che ci governa, il 3% del deficit, il Maastricht, eccetera, tutte queste cose, no? Non è che sono invenzioni recenti, sono invenzioni di, appunto, sono tutte cose inventate dopo la crisi del 29, prima non c'erano, però non c'è dubbio che ci sono delle assurdità, siccome adesso il PIL va indietro in tutti i paesi, allora cominciano a dire in alcuni paesi, anche governanti, ma forse non usiamo questo criterio, usiamo altri criteri, criteri di misurazione, perché è evidente che il PIL ha una stupidaggine, perché l'esempio che fanno alcuni economisti giustamente è di dire che se mettiamo di fianco una persona sana, che fa una vita sana, che mangia bene, che non fuma, e al suo fianco ci mettiamo uno che fa una vita disgraziata, che fuma 50 sigarette al giorno e che deve fare cure respiratorie, a causa di una clinica privata, a causa delle sigarette che fuma, la seconda è meglio per il PIL della prima, è più utile perché la seconda fa crescere il prodotto interno lordo, la prima no, a sufficienza. Quindi è chiaro che bisogna andare a un'altra misurazione, bisogna andare a un'altra misurazione della società, dei suoi valori, di ciò che serve, di ciò che è utile, dell'utilità sociale, e questo non c'è dubbio è in contraddizione con il concetto stesso di capitalismo. Almeno così come si è costruito finora, che è quello della crescita all'infinito, puramente quantitativa e non qualitativa. È una contraddizione reale della società in cui viviamo. Noi dobbiamo entrarci con le nostre forze. E allora qui sì c'è il passaggio di fondo. Perché se no facciamo davvero troppa teoria. Adesso lunedì e martedì ci sarà il film, no, domenica e lunedì il film su Di Vittorio. Alcuni ho avuto versioni diverse, alcuni dicono che è un drammone tipo soap opera, altri dicono che è un bel film, quindi vedremo. Ma la cosa che mi ha convinto di questo ragionamento è che la CGIL in quegli anni è stata in grado contemporaneamente di fare due cose, ovviamente con la cultura di quell'epoca, che non è quella di oggi, e che deve di fare due cose contemporaneamente, cioè di stare in trincea con i braccianti, di stare in trincea con i lavoratori delle fabbriche, di stare ovunque c'era qualcuno che lottasse insieme a loro, e di progettare col piano per lavoro, con un progetto generale di società, che era quella che poi oggi è superata, ma allora era uno strumento. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo stare in mezzo alle lotte, stiamo a ricostruirle, farle crescere e nello stesso tempo dargli prospettiva, futuro. Pum. E allora, e questo è, io credo, e questo forse è il punto di discussione in CGIL. Adesso qui non è da, magari non lo facciamo stasera, ma sicuramente io lo sento come punto di discussione in CGIL. Per me la non firma della CGIL rispetto all'accordo del 22 gennaio non è un passaggio, non è il fatto che non abbiamo firmato questo accordo, poi adesso vediamo come ci riaggiustiamo. Per me la non firma è l'atto costituente di una CGIL che cambia, che si rinnova, che esce da un modello di sindacato che è quello che ci vogliono imporre CISL e UIL, e si entra fino in fondo nella sua responsabilità di stare nella società per costruire un'alternativa dentro la società a questa società. Certo, mi si può dire non basta, ci vogliono anche altre cose, ci vorrebbe certo una sinistra politica più forte, certo, questo non dipende solo da noi. Cioè, noi abbiamo in Italia una cosa in più, che prima del suicidio del capitalismo c'è stato in Italia il suicidio della sinistra, è venuto un po' prima, no? E quindi il vecchio principio, durare un minuto più del padrone, qui è stato un minuto di meno, e quindi è chiaro che partiamo da quello che c'è, ma quello che c'è ancora tanto. Io sono convinto di questo, perché questo è un punto che noi dobbiamo avere fermo. E qui sì, sono d'accordo davvero con Bifo quando dice che vede meno depressione. Cioè, io credo che, certo, ci sono situazioni sconfitte, però noi dobbiamo avere la consapevolezza che, certo, Berlusconi oggi ha sicuramente un forte consenso, e anche la sua cultura. Ma è un consenso che anche elettoralmente arriva a poco più della metà del paese. C'è un'altra Italia, c'è da sempre un'altra Italia, e noi dobbiamo avere la coscienza e l'orgoglio di essere un'altra Italia, c'è un'altra Italia, che poi quest'altra Italia, quando si arriva alle istituzioni, sembra quasi sparire, perché c'è quasi paura di essere quest'altra Italia. Questa è una cosa, ma noi quest'altra Italia c'è, la vedi quando si lotta sul quartiere, quando si lotta in fabbrica, ma quando si lotta anche sui diritti, quando si organizza la protesta contro l'arrestazione degli extracomunitari, quando si fa la lotta sui diritti civili, quando si dice no alla persecuzione della persona, quando ci si ribella a quell'attacco più duro di tutti, che non a caso c'è oggi, che quando si colpisce l'autodeterminazione delle persone, la libertà delle persone, si finisce sempre prima o poi in un paese come il nostro per colpire la libertà e l'autodeterminazione delle donne, perché questo è il pezzo d'Italia che abbiamo di fronte. E quando si vede questo, c'è un'altra Italia, e allora quest'altra Italia va organizzata. Si può e si deve organizzare. Questo dicevo all'inizio, quando bisogna dire bisogna non essere moderati. Quest'altra Italia può organizzarsi. Gli Stati Uniti, io non so se Obama rappresenti davvero, appunto, solo per voi, però so una cosa, che la vittoria di Obama è la vittoria dell'altra America. Cioè, poi magari litigherà, non sarà rappresentata, ma sicuramente la spinta che ha portato a fare Obama e a rovesciare la presidenza Bush, che ci sembrava invincibile con tutti, è una vittoria di popolo, è una spinta, è la dimostrazione che c'è un'altra Italia, E io credo che c'è l'altra America, beh, c'è un'altra Italia e noi la dobbiamo organizzare. Io credo che la CGIL oggi è una delle forze, forse la principale, che può assumersi questa responsabilità. E allora però bisogna scegliere una strada. Questa sì è la discussione che ci sarà anche all'interno. Non si può appunto considerare una parentesi quella che è avvenuto. Io penso che purtroppo, almeno in questa fase, CISL e UIL hanno rinunciato a ragionare su questa, non dico, hanno rinunciato a ragionare in questa dimensione. Pensano, non c'è dubbio, dietro il loro atteggiamento, io non voglio dire polemica, c'è un'ideologia della sconfitta. Cioè c'è l'idea che non si può fare niente contro l'impresa, non si può, poi c'è la prosopopea, l'arroganza che copre le debolezze, ma noi ci siamo abituati in Italia in particolare al fatto che più si perde più si fa la voce grossa, ma la sostanza dietro la CISL c'è l'idea di una rassegnazione che verso l'impresa, verso il sistema delle imprese, verso la privatizzazione, non si può fare niente, quindi meglio arrangiarsi nel si salvi chi può. Meglio arrangiarsi e installarsi dentro la guerra tra i poveri. Poi magari si dirà che non si è d'accordo, ma stare lì dentro. Un sistema contrattuale che abolisce o ridimensiona drasticamente il contratto nazionale e che dice tutto salario e produttività, che cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che ogni lavoratore deve litigare con un altro o con un'altra fabbrica per potersi guadagnare il lavoro. Questa è la sostanza, quindi noi non possiamo su questo terreno avere una particolare voglia di mediazione, non si può fare, o passa questo modello o se ne ricostruisce un altro fondato sulla solidarietà e l'uguaglianza. Questi sono anni di conflitto su questo terreno, per cui penso che questo è il terreno nel quale si deve discutere, quindi bisogna avere la consapevolezza delle difficoltà, ma insomma anche in qualche modo l'orgoglio di dire... per la miseria, insomma, questa crisi, come hanno cominciato a dire gli studenti, poi si sono un po' calmati, ma io penso che ritorneranno in campo all'inizio dell'autunno scorso. Questa crisi è davvero la loro crisi, è la crisi di idee, di prospettive, di storia, di un modello sociale. E non solo non la vogliamo pagare noi, ma la devono pagare loro. Questo è lo scontro fondamentale. Questa crisi la deve pagare chi l'ha provocata e questo è il cammino sul quale possiamo costruire la nostra unificazione.